Pace a tutti e buona domenica. E volevo condividere qualcosa che il Signore mi ha messo nel cuore. E in realtà questa cosa ha avuto un processo. Circa una settimana fa, mentre leggevo in Isaia, la mia attenzione è caduta in particolare in un versetto. E adesso lo leggerò. Ed è Isaia 28:12. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio. E dopo questo il Signore ha cominciato a lavorare nel mio cuore, però ancora, come dire, non avevo un pensiero come una rivelazione vera, cioè avevo capito il concetto, ovvero che il Signore vuole che comunque noi ci dedichiamo agli altri e poi il Signore si dedicherà a noi, che per ricevere dobbiamo dare. E questa cosa a livello, di nozione l'avevo capita, perché in particolare proprio mi ero concentrato su questo versetto, mi aveva detto questo, però ancora non l'avevo vissuta, e quindi ho chiesto al Signore qualcosa in più, una rivelazione in più rispetto a questo versetto, a questo particolare contesto. E quindi ieri sera è accaduta una cosa che vorrei raccontarvi. Infatti la mia condivisione oggi è nata anche una testimonianza. Ieri sera io ero uscito con dei miei amici e quindi, fermandoci un po' di più, siamo tornati a casa abbastanza tardi. E quindi più o meno io stavo andato verso il letto a dormire attorno all'una di notte. Noi in stanza dormiamo io insieme a mia mamma e a mio fratello, siamo tutti nella stessa stanza. Quindi in realtà mia mamma si era svegliata e insomma mi aveva detto: ah, ciao, tutto a posto, eccetera. E aggiungo a questo un'altra cosa, ed è questo il motivo del perché poi adesso spiego un po' quello che Dio mi ha messo nel cuore. Fin da quando ero piccino, con mia mamma, che abbiamo sempre avuto una relazione molto intima, molto stretta, ogni tanto, anzi abbastanza spesso, le facevo dei massaggi, no? Come tipo piccolino, ero bambino, le facevo dei massaggi ai piedi. E lei un po' gli piaceva, un po' sapeva che io, tra virgolette, mi divertivo, eccetera. E questa cosa è continuata anche perché effettivamente lei ha dei dolori ai piedi. So che magari potrebbe essere un po' imbarazzante, non tutti magari fanno massaggi ai piedi, però effettivamente avendo dei dolori ai piedi, un po' a me non è che questa cosa mi fa dispiacere, e quindi glieli faccio. E quindi sta di fatto che è successo questa cosa qui. Ieri sera mi dice, era l'una di notte, e io avevo appena chiesto questa cosa al Signore, e mi dice: ma oggi, stasera non mi hai fatto i massaggi ai piedi? Era l'una di notte, io dico... E allora, dentro di me ero davanti a un bivio, no? Da una parte c'era la mia carne, dall'altra parte c'era lo spirito. Lo spirito mi aveva suggerito di chiedergli: vuoi che ti faccia un massaggio ai piedi? E la carne invece si contorceva, perché effettivamente ero stanco. E quindi gli faccio: mamma, vuoi che ti faccia un massaggio ai piedi? E lei tipo un po' così: sì. Ed era l'una di notte, io ero proprio stanchissimo. E allora mi sono messo vicino a lei, era buio, quindi, e anche perché appunto lei aveva lavorato tutto il giorno, aveva proprio male i piedi, e in quel momento ho cominciato a farle questo massaggio, e tipo dentro di me cominciavano ad arrivare pensieri: ma ti sta trattando come uno schiavo, ma devi andare a dormire, ma sei stanco, ma come può lei a luna di notte chiederti di massaggiarle i piedi, non è stanca anche lei? Invece dall'altra parte era come se Gesù fosse vicino a me. E mi ha detto: ricordati di quella volta che io ero con i miei discepoli ed ero con Giuda e gli ho lavato i piedi il giorno prima di essere crocifisso. E quindi in quel momento ho ricevuto questo nel cuore. Quando ho finito di massaggiare i piedi, che è stato un minuto, cioè, ho ricevuto wow. Ed ecco che dopo la mia mente è tornata ai versetti che Gesù mi aveva appunto messo nel cuore di Giovanni 13, dal versetto 12 al versetto 17. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E io ho capito questa cosa, che si può essere chiaramente benedetti, nel senso che se tu fai qualcosa di buono, il Signore effettivamente ti benedice, rende la tua misura pigiata, scossa, traboccante. Ma in quel momento mi ero reso conto che la vera benedizione, la vera beatitudine è essere riuscito ad amare una persona senza dover per forza ricevere qualcosa, semplicemente per farlo. La vera beatitudine è in qualche modo assomigliare a Gesù e fare qualcosa di bello per gli altri. In questo consiste la beatitudine, non tanto nel ricevere. Sì, riceveremo, perché Dio è un Dio che ci dà grazia, è un Dio che ci fa del bene, ma la beatitudine è quella di amare gli altri, non quella di ricevere, di fare qualcosa senza pensare poi cosa succederà. No, la beatitudine è riuscire ad amare senza pensare ad altro, senza pensare a se stessi.
Amen. Alleluia, alleluia, ringraziamo il Signore. Alleluia. Bene, bene, grazie Mattia, grazie di questa condivisione. E quindi vi riporto nella parola del Signore il pensiero che ho forte questa mattina, appunto, i tuoi peccati ti sono stati rimessi. E quindi andiamo nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca mi ha colpito questo evento quando Gesù, appunto, guarisce questo paralitico. Difatti nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, è una storia che conoscete tutti, però la cosa importante di questa storia che vogliamo oggi applicare alla nostra vita sono proprio le parole di Gesù, quando al verso 20 dice: veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Veduta la loro fede, vi ricordate la storia? Questi uomini hanno questo amico paralitico, se lo portano in giro su questa barella, non riescono a entrare là dove c'era Gesù perché c'era troppa gente, vanno sul tetto, scavano, smontano il tetto e lo fanno passare in mezzo alle tegole e lo fanno scendere davanti a Gesù. Ecco, questa immagine di questo malato, di questo paralitico, di questo ragazzo impossibilitato a muoversi, che si ritrova appoggiato davanti a Gesù. E Gesù non si preoccupa della sua condizione di paralisi, di impossibilità, non si preoccupa di niente, vede la fede di questo ragazzo e la fede dei suoi amici e dice una parola fondamentale per la vita di questo uomo. Veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quando noi andiamo a Gesù, spesso andiamo a Gesù per interessi personali, andiamo a Gesù perché stiamo male, andiamo a Gesù perché siamo malati, andiamo a Gesù perché ce l'hanno consigliato e forse ci farà bene, c'è qualcuno che va a Gesù per svariati motivi. Ma il vero incontro con Gesù è quando lui ci dice: guarda, i tuoi peccati sono perdonati. La cosa importante della tua vita è che tu non sei più colpevole agli occhi di Dio. E questa cosa è la cosa fondamentale che spesso noi come credenti poi ce la dimentichiamo. Succede solo a me? O anche voi a volte dimenticate quello che eravate e di conseguenza che cosa succede? Succede che poi torniamo a fare le cose che facevamo prima e questa cosa non va bene, non va bene per niente. E quindi chiaramente Gesù sta dicendo a questo uomo quella parola che gli cambierà la vita. E appunto gli dice: i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Ho voluto questa mattina fare con voi questo esercizio, appunto esprimere questa parola. Poi sembra, chi ti credi di essere? Come può un uomo perdonare i peccati? Stessi pensieri avevano i farisei dell'epoca. Quando vi siete detti l'un l'altro: i tuoi peccati ti sono rimessi, che cosa vi è venuto per la testa? Stesso discorso che è venuto in mente ai farisei, ai dottori della legge. Chi è questo Come si permette questo di dire una parola del genere? Ma io so che voi avete fede in Gesù e quindi cambia tutto. Avete fede nel Dio che salva e che ci dà l'autorità, mamma mia, sto andando troppo in là, per esprimere queste parole sapendo che sono verità. Quello che avrete legato sulla terra sarà legato nei cieli, quello che sarà... Ah, ecco che cosa voleva dire Gesù. Cioè, quando io pronuncio le parole di Gesù, quando io esprimo il pensiero di Gesù, quando io mi muovo come Dio vuole, che succede? Che io le cose che dico non le dico di mio, ma del Padre che mi ha mandato. Questo faceva Gesù e questo fate voi quando vi esprimete secondo lo Spirito di Dio. E quindi quando noi ci esprimiamo in questa maniera, veduta la fede, ed esprimiamo, ecco, i tuoi peccati ti sono rimessi, lo sappiamo per noi stessi e lo sappiamo anche per gli altri. E questa realtà ci cambierà in profondità, perché cambia la nostra relazione con Dio, perché quando ci sono rimessi i peccati abbiamo effettivamente ricevuto Gesù nella nostra vita. E che cosa succede? Che siamo diventati figli di Dio. E anche se non ce ne siamo accorti, anche se non è ancora successo niente di evidente o di apparente, la nostra vita sta cambiando nella radice del nostro essere, siamo diventati nuove creature. Queste nuove creature hanno lo Spirito di Dio dentro di loro, c'è la presenza di Cristo dentro di noi, alleluia, e quindi le cose sono in un cambiamento che sarà sempre più evidente andando avanti. Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: di cosa ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire alzati e cammina? Ora, finché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse all'uomo paralizzato, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. E subito egli si alzò in loro presenza, prese ciò su cui giaceva e se ne andò a casa sua glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore, glorificavano Dio pieni di spavento e dicevano: ma oggi abbiamo visto cose straordinarie. Il Dio che perdona i peccati non è straordinario, però quando qualcuno si alza e cammina è straordinario. Probabilmente erano stupiti perché le due cose erano messe insieme. Increduli, per quando si dice che i peccati vengono perdonati, ma stupiti, meravigliati, increduli di fronte al guarigione, alla liberazione che il Signore dà a questo uomo. Spesso si dice nel mondo che uno che nasce quadrato di solito muore quadrato, non diventa tondo. Ma questo non è vero. Non è vero. Eppure l'uomo che ragiona con la sua testa, con la psicologia, con tutto quello che volete, nasce quadrato e rimane quadrato tutta la vita. Perché? Perché non è mai morto alla vecchia vita e non ha mai fatto questa esperienza del perdono dei peccati, perché è nell'esperienza del perdono dei peccati che si nasce di nuovo. E quando nasci di nuovo, nasce una nuova persona, quindi una nuova creatura, una nuova opportunità di vita. E allora, quando succede questo, attenzione, io non c'ho niente contro gli psicologi o contro la psichiatria in generale. Purtroppo l'uomo nella carne rimane nella carne e continua a fare quello che ha sempre fatto, ma quando nasci di nuovo tu hai una nuova possibilità e hai una nuova vita e quindi si nasce a vita nuova. E lì dobbiamo fare attenzione perché si nasce di nuovo nello spirito, ma anche la nostra mente, la nostra abitudine umana ha bisogno di essere trasformata e cambiata in modo radicale. E qui è un percorso che dobbiamo fare insieme. Ma Gesù dice a questo uomo: ok, adesso i tuoi peccati sono perdonati, quindi adesso a questo punto alzati e cammina, vai a casa tua, prendi il tuo lettuccio e vai. E quindi lui a questo punto obbedisce a Gesù, perché da Gesù è messo in condizione di obbedire. Quando Gesù ci dice vai a non peccar più, lui non solo ha perdonato i nostri peccati, ma ci dà anche il potere di camminare in modo santo. Ma tutto questo, come abbiamo ricevuto il perdono dei peccati e attraverso la fede, è perché abbiamo creduto, ci siamo avvicinati a Gesù, e così anche il nostro percorso di una fede operante è dovuto al fatto che obbediamo a Gesù e Gesù ci dà la forza per farlo. E la cosa interessante è che quest'uomo comincia a camminare, prende il suo letto, non va in giro a fare tante storie, non sta lì a fare il balletto, ma prende in obbedienza alla parola di Gesù, prende il suo letto e se ne va a casa. D'accordo? Se noi leggiamo tutti i Vangeli, ci accorgiamo che questo fatto non succede una volta sola. Ci ha raccontato almeno 3 episodi diversi di una cosa simile, cioè che Dio, Gesù parla con un paralitico e gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati, e questo si alza e comincia a camminare. Il fatto che si sia alzato e abbia cominciato a camminare, cioè a obbedire a Gesù, è qualcosa che ci deve coinvolgere, perché troppi cristiani ricevono il perdono dei peccati, diventano figli di Dio, ma quando Dio gli dice adesso alzati e cammina, adesso vai a fare quel massaggio, adesso vai a lavare quei piedi, adesso fai quella cosa lì, solitamente diciamo non ne voglia. Ma Gesù, è così bello stare qui con te. Vi ricordate che cos'era successo? Cioè c'era sta stanza piena, la gente fin sulla porta, e chi aveva bisogno di incontrare Gesù non poteva incontrarlo. Cos'era successo? Sì, tutti venivano lì, ma a quanti Gesù ha detto i tuoi peccati ti sono rimessi? L'ha detto a quell'uomo. Probabilmente i discepoli avevano questa esperienza. Ma spesso si viene a guardare lo spettacolo, a sentire che cosa succederà, a vedere che cosa succederà, ma non siamo preoccupati del cuore di Dio. E se Dio ci dice che la cosa più importante è che siamo liberati dai nostri peccati, al di là delle malattie, al di là delle difficoltà, al di là delle problematiche, che comunque la fedeltà di Dio ci sorprende sempre, perché il Signore continua a sostenerci, continua a guarirci, continua a darci forza ogni giorno, ma l'obiettivo più importante per Dio è liberare la nostra umanità dalla schiavitù del peccato. Perché finché il peccato ha potere nella nostra vita, noi non siamo in grado di servire il Signore. E in questa maniera che cosa succede? Che non ci alziamo mai. Che non succede mai niente di veramente importante. Ma è per questa ragione che Gesù, ogni volta che incontra questi paralitici per strada, gli dice i tuoi peccati ti sono rimessi. Io pensavo fosse un solo evento, ma poi guardando meglio i Vangeli mi sono reso conto che sono eventi simili, ma sono eventi diversi. Se noi guardiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9 di Matteo, Gesù è entrato in una barca, passò all'altra riva, venne nella sua città ed ecco gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Quindi è un'altra situazione. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Wow! È sempre un paralitico? È sempre uno che da solo non riesce a camminare, che non riesce a fare niente da solo, non ne fa una buona? Tante volte ci siamo identificati in questo paralitico che non ne fa una buona. Qualunque cosa facciamo è sempre sbagliata, possibile. Non riusciamo mai a fare qualcosa, un passo da soli. Oh, è terribile questa cosa qua. E Però evidentemente il tempo di Gesù queste persone ce n'era più di una, più di due, e quindi in questo episodio Gesù usa la stessa formula, se così mi posso esprimere: i tuoi peccati ti sono perdonati. Ecco, di nuovo gli spigli pensarono dentro di sé che costui bestemmia, e Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? E affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vai a casa tua. Il figlio dell'uomo ha l'autorità per perdonare i peccati. Io non vi posso perdonare i peccati. Voi vi potete confessare, ma io non vi posso perdonare. Io vi debbo perdonare a prescindere, ma i vostri peccati non ve li perdono io, non ve li cancello io. Li cancella Gesù. Bene? E lui non fa discriminazione. Chiunque si avvicina con fede a Gesù riceve il perdono dei suoi peccati. D'accordo? E quindi il miracolo, la guarigione dello zoppo, serve solo per dire a tutti: svegliatevi, Dio è capace di perdonare i peccati. Lui solo perdona i peccati e li toglie in maniera definitiva. E quindi questo episodio, che si ripete più volte nei Vangeli, ci aiuta a capire che Gesù ce lo vuol dire in maniera molto forte, perché rimanga dentro di noi. I tuoi peccati ti sono rimessi. Se anche dimenticate tutto quello che vi dico, se vi ricordate questa parola, non come mia, ma come parola di Gesù: tu sei una nuova creatura, i tuoi peccati ti sono rimessi. Dio ti guarda e ti vede e non è preoccupato di che cosa ti viene per la mente, ma ti dice una cosa importante: tu sei mia figlia, tu sei mio figlio, i tuoi peccati sono stati perdonati. E quindi è ovvio che è ora di incominciare a pensare come pensa Dio, quindi a camminare come cammina Dio. Ecco perché Gesù ci insegna a camminare in vita, in novità di vita. E quindi, figliuolo, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Fratello, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Sorella, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Provate a dirvelo tra di voi, perché credo che sia molto importante, perché questa realtà deve entrare dentro di noi in maniera radicale, perché se no continuiamo a convivere con questo pensiero, con questo incubo: eh sì, ma però ho sbagliato ancora. Lo so che hai sbagliato ancora e probabilmente sbaglierai anche domani, ma voglio che tu sappia che i tuoi peccati sono perdonati. Fratello, coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Ma non è un perdono a buon mercato. Gesù ha dato la sua vita per toglierci il peccato e la colpa. E allora da lì parte tutto. Non mettiamo le cose a rovescio. È una fatica terribile. La religione è sempre: devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro. Gesù inizia dall'inizio e dice: i tuoi peccati sono perdonati, sei una nuova creatura. Questa è la verità su cui si fonda tutto quello che siamo veramente. E allora per Gesù non è difficile guidarci in un percorso di guarigione. E ringrazio il Signore che, nonostante l'invecchiamento del nostro corpo, Lui continua a guarirci, continua a darci nuove forze, continua a sostenerci, continua a darci anche il sorriso e la gioia di vivere affrontando le difficoltà ogni giorno, vincendo il male con il bene. Quindi lo ritroviamo un pochino più avanti, sempre nel Vangelo di Luca,